Parte Sport Live per parlare delle possibilità di Europa del Napoli in queste ultime quattro partite, ovviamente anche di futuro. Parliamo e partiamo.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto in regia Gigi Soriani, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Secondo voi il Napoli che ad oggi è fuori dall'Europa, perché considerando la Fiorentina ottava e il Napoli nono, perché i Viola hanno una partita da recuperare, tra l'altro si potrebbe recuperare direttamente dopo la fine del campionato, il che è abbastanza clamoroso. Il Napoli deve comunque provare ad andare in Conference League, dopo che abbiamo per qualche tempo sperato che il Napoli potesse andare in Europa League, distante ad oggi, poi vedremo in croci le situazioni, le vittorie delle eventuali Europa League e Conference e le altre squadre, ma insomma il Napoli ad oggi dalla posizione ultima utile per la Europa League, ovvero la Lazio, dal settimo posto 55 punti, è distante 5 punti, 5 punti in 4 partite alla Lazio, il Napoli recupera? No, non credo. Quindi può puntare, deve puntare comunque anche alla Conference League. Ne parliamo con il collega Fabrizio Ferrari innanzitutto. Buongiorno Fabrizio.
Buongiorno Dario.
Grazie.
È una impresa difficile.
Ecco.
Se fosse stato il Napoli di Calzona dopo le partite con Juventus e Inter, avrei detto che poteva essere anche possibile raggiungere la Champions. Purtroppo secondo me il problema maggiore è stato che con Calzona col doppio ruolo da CT della Slovacchia, prima della partita con l'Atalanta, quella settimana diciamo fra virgolette di assenza si è sentita. È vero che c'è stata anche un po' di sfortuna con l'Atalanta, però quella è stata un po' la svolta, perché se andiamo a vedere anche il primo anno di Spalletti con il Napoli che puntava a un certo punto, sembrava che potesse giocarsi addirittura lo scudetto, poi perse in casa con la Fiorentina, persa Empoli 3-2 dopo che si era trovato in vantaggio 2-0. Il Napoli quando manca un obiettivo spesso si scioglie, e questo secondo me è quello che è successo al Napoli di Calzona, che stava riprendendo bene e che poi dopo la partita con l'Atalanta si è un po' perso. Poi ieri con la Roma ho visto comunque una squadra che ha creato molto di
Fabrizio, il problema Roma. Però sì, poi parliamo del Napoli Roma, effettivamente ieri abbiamo detto anche in presa diretta meritava assolutamente di vincere il Napoli, è stato anche un pizzico sfortunato, sicuramente i famosi errori in difesa ripetuti, ma anche in attacco, perché poi alla fine il Napoli ha segnato sulla torrete, sul rigore, nonostante le tantissime occasioni e anche 3-4 gol chiaramente divorati, no? Penso ad Anguissa, a Juan Jesus, allo stesso Osimhen poi dopo l'1-1. Però Fabrizio, è chiaro che il Napoli ha sbagliato tantissimo. Tu pensa, solo con i 5 punti tra Frosinone ed Empoli, assolutamente alla portata del Napoli ieri, per esempio, il Napoli a questo punto era a pari punti con la Lazio, pulco pareggio con la Roma, quindi li ha buttati a destra e a sinistra. A questo punto bisogna comunque cercare di andare in Conference, oppure nel contesto, nella voglia di voler ricostruire, rifondare, ripartire, la Conference sarebbe un fastidio per te?
No, cioè secondo me il Napoli deve in tutti i modi cercare di dare continuità agli anni di Coppe Europee che ha fatto, per cui cioè, mantenere comunque l'Europa è fondamentale.
Anche persino la Conference, insomma, tu dici?
Sì, anche la Conference, perché poi alla fine, guardate, la Roma vincere la Conference cioè, dà entusiasmo alla tifoseria, non porta granché alle casse delle società, però il tifoso comunque vincere una coppa insomma fa sempre piacere, no? Anche vincere
la Conference,
voglio dire, anche per la Juve vincere la Coppa Italia alla fine insomma quest'anno rimane un obiettivo e per qualcuno insomma diventa un obiettivo importante, ecco.
Del resto il Napoli, l'ho sempre detto, ha 14 titoli, non ne ha purtroppo per il Napoli, per noi 50 titoli in bacheca, quindi magari anche provare a vincere la Conference. Ci sono i tifosi che però mi stanno criticando, perché Gizio scrive: lei pronuncia ancora la parola Europa, è un inguaribile masochista, scrive Gizio. E poi invece Massimo Perfetto: credo che la sentiamo il ridicolo se speriamo ancora che questa squadra scarsa e appestata, che con alcuni elementi che veramente sono da Serie B, ieri tra l'altro altra tortura tra gol divorati e due gol subiti, siamo stanchi e provati ormai. Ragazzi, però il Napoli è a pari punti con la Fiorentina, con un punto in più della Fiorentina va in Conference. Vi piacerebbe o no? Questo è il senso. ovviamente Conference League, perché per me l'Europa League è il limite dell'impossibile ormai, con 5 punti da recuperare sulla Lazio che ha vinto 3 gare di fila, invece il Napoli le ultime 3 gare ha messo insieme 2 punti incredibilmente senza vincerne una. Caro Fabrizio, questo è il punto: il Napoli non ha continuità. La risposta però, ieri l'ha avuta, però
è stato sfortunato. Io ci metto anche l'Atalanta, perché poi chiaramente
è Atalanta, brutta partita, però è brutta proprio, pessima
però
gara.
L'Atalanta ha capitalizzato cioè le poche occasioni che ha creato, cioè nel momento migliore del Napoli l'Atalanta ha segnato, e forse questa è una squadra che come carattere sta dimostrando qualche
molti limiti.
Anche i gol di ieri su palla inattiva non possono essere imputabili all'allenatore, certo.
In quel caso no. Certo, però se tu fai entrare Østigard, la domanda che mi sono posto anche ieri sera in televisione, eccetera. Fabrizio, ti chiedo, è chiaro che tu marchi a zona, ma se Østigard entra al posto di Traoré, che non ha compiti difensivi in area, almeno di rigore, è chiaro che forse sarebbe stato meglio dargli un punto di riferimento. Vai su Cristante, vai su Ndicka, vai su X. Invece così forse ha creato anche maggiore confusione, al di là del fatto che poi il Napoli è salito un po' in ritardo, leggerissimamente in ritardo, perché il tallone di Lorenzo ha tenuto in gioco il calciatore alla fine.
Ma sai, quando un giocatore entra in campo, quei fogli che gli mostrano cioè, sono per fargli vedere le competenze sulle palle inattive contro, fare. È chiaro che si parla anche di fargli vedere 10 fogli molto spesso, velocemente.
In 20 secondi,
Quindi si crea un po' di, alle volte si crea un po' di confusione tra i subentrati.
Di disorientamento anche, no? Se vogliamo. Fabrizio, prima di salutarti, perché ci tengo molto a sapere il tuo pensiero, il prossimo allenatore del Napoli, al netto di quello che noi sappiamo, cioè Conte ha dato la disponibilità per parlarne, il che non significa che poi diventa sicuramente allenatore del Napoli, Pioli ni, per parlarne sì no, deve capire, e Gasperini in teoria ne parlerebbe anche, per te la soluzione migliore quale sarebbe? Ripartire da un allenatore esperto di personalità, ma nel solco di questo tipo di gioco, vista la rosa del Napoli, oppure anche uno alla Conte e alla Gasperini potrebbe portare personalità, anche un po' di intensità maggiori?
Ma io su Conte, cioè secondo me Conte non è l'allenatore del Napoli. Perché? Perché se tu vuoi prendere Conte gli devi far fare il mercato, gli devi dare carta bianca. Ora io non so se De Laurentiis
sarebbe così grave dare carta bianca a Conte, visto che il Napoli aspetta, non ti sentiamo bene, un attimo che forse è stata la linea, vediamo, nel frattempo arrivano i messaggi al 339-666-9990, ricordando che il Napoli ovviamente non è andato in ritiro, da Laurenti si è sceso di nuovo negli spogliatoi, però a fine partita per fare i complimenti, e sei chiaro, è che oggi, eccoci Fabrizio, ti ho perso per 20 secondi, stai dicendo Conte, dare carta bianca a Conte non sarebbe giusto per te, oppure sì, non ho capito.
No, ho detto dare carta bianca a Conte, cioè se tu dai carta bianca a Conte come una sorta di Ferguson, allora sì, puoi fare anche una, puoi pensare di ambire anche a tornare a essere protagonista, non subito ma magari dopo un paio di anni, cioè, come ha fatto lui all'Inter, il primo anno ha avuto un anno di transizione, però lui ha preso tutti i giocatori che voleva lui, quindi Barella, Sensi, Lukaku, cioè e la squadra è stata fatta secondo quelli che erano i suoi voleri. Se ricordate fu preso anche Eriksen, che lui per un anno non ha fatto giocare, addirittura gli faceva fare un minuto a partita, e poi dopo quando aveva chiesto la sua cessione nel gennaio del 22 è diventato un giocatore fondamentale e determinante per lo scudetto. È chiaro che noi ci ricordiamo gli scudetti vinti con la Juventus di Conte, soprattutto il primo, perché in quel caso la Juventus non era favorita, e invece buon lavoro.
Dall'ottavo posto allo scudetto, no? Mi sembra. L'unica squadra degli ultimi 12-13 campionati che ha vinto non partecipando alle coppe.
Esatto, quello fu un vantaggio, tant'è vero che Milan di Allegri, oltre nello scontro diretto, ricorderete, ci fu quel gol non convalidato, con la palla dentro. Poi dopo ci furono vari episodi che favorirono quella Juve, però la Juve non aveva un attacco importante, quindi chapeau a Conte, però se no le sue squadre hanno sempre avuto tanti giocatori importanti, tant'è vero che quando lui lascia la Juve dice non possiamo competere in Europa, con 10 euro andare in un ristorante da 100 euro.
Lo so,
e lui non si accontenta di fare, esatto. Lui se viene vuole avere una squadra che sia competitiva, quindi in questo caso con l'Inter, anche perché lui vede la faccia per tornare a giocare.
Fabrizio, ti sentiamo un poco male, purtroppo credo che sia problemi
da protagonista, ecco.
Assolutamente sì, io ti ringrazio molto, ci sentiamo nei prossimi giorni, anche la prossima settimana, per capire il profilo giusto per il nuovo allenatore del Napoli. Grazie intanto per il tuo contributo, buona giornata. Grazie davvero a Fabrizio Ferrari. Tra un po' Francesco Modugno, poi parleremo con Massimo Brambati di Antonio Conte, lo conosce molto bene. I vostri messaggi, vale la pena comunque andare in Conference oppure sarebbe per voi controproducente andare nell'ultima competizione europea disponibile? 339 666 9990.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
I vostri messaggi davvero tantissimi. Ma quale Conte, lui utilizza il Napoli solo come specchietto e le lodole per la Juve, scrive Tony. Poi, caro Dario, altro argomento, assolutamente Europa sempre e comunque, qualsiasi sia la competizione, serve per il ranking, serve per allenare tutta la rosa, serve per l'autostima. Vedasi la Roma di quest'anno, bisogna arrivare più in alto possibile anche per evitare il turno preliminare di Coppa Italia, sarà complicato ma bisogna tentare. Un abbraccio Luca da Roma. Guarda, mi hai alzato, hai acceso un riflettore su una cosa alla quale non avevo pensato. Effettivamente, se il Napoli non arriva tra le prime otto, sarebbe anche dove deve giocare anche il turno preliminare di Coppa Italia, non ripartirebbe dagli ottavi, non sarebbe testa di serie, insomma davvero un disastro questa stagione, in una settimana che ci ricorda bellissime cose, perché oggi 29 aprile, 34 anni fa il Napoli vinceva lo secondo scudetto e come è noto sabato 4 maggio il primo anniversario del terzo scudetto. Sembra già trapassato remoto, vero Francesco Modugno? Buongiorno.
Buongiorno. No, rido per non piangere.
La settimana di festeggiamenti o di anniversari purtroppo non la viviamo bene. Anche il docufilm che verrà presentato sarà sicuramente una bellissima,
pensavo confesso, guarda, tanto io non so di quelli che attinge anche un po' egoisticamente da marito e da papà, un'estate nella quale ci possa essere anche il preliminare di Coppa Italia eventualmente.
come la metti? Ah, c'è il preliminare male di Coppa Italia. Io feci una volta il 15 agosto, ricorderai anche tu, Napoli-Pisa con la Vezia, signor,
e altro che
eravamo allo stadio. Vabbè, detto questo, però io chiedevo agli amici tifosi
la tripletta del Pocio.
Esatto, la tripletta del Pocio
preceduta da un Napoli-Cesena. Napoli-Cesena e poi Napoli-Pisa, la tripletta del Pocio. Quella sera si rivelò, capimmo che forse avevamo preso un giocatore
Poi esplose direttamente l'Udinese-Napoli, no? La seconda, terza di campionato.
È vero. Come siamo vecchi.
Siamo vecchi, questo è per me è passato recente, figuriamoci ricordare cose anche più in là. Però chiedo ai nostri amici tifosi se è il caso di insistere, al di là del fatto che il Napoli dopo ieri finalmente ha dato le risposte che ci siamo chiesti, che abbiamo invocato per l'intera settimana anche con te, al di là del fatto che devi chiudere bene in queste ultime quattro partite, è il caso di insistere, di andare anche in Conference, persino in Conference, per non perdere l'Europa? Per me sì, lo dico da sempre, non so per te se è la stessa cosa.
Sai, ma la trasmette Sky.
Vabbè, ma basta, ma non è possibile. Penso alle cose.
Lasciami il piacere di raccontare il Napoli.
Sky trasmette, credo, in esclusiva anche la Champions, ma il Napoli non c'è purtroppo. Quindi,
No. Soprattutto quella del prossimo anno, la Super Champions non
appunto,
a caso. E per utilizzare ieri un'espressione di Meret, no, nell'intervista post-partita che ti facevo. Un misto di rabbia, rimpianti e frustrazione che dà un po' il senso dello stato d'animo in questo momento. La conference bella non è, mi verrebbe a dire che competizione è tecnicamente povera, perché insomma
si dà da un minimo credo di 3,5-3,7 milioni di euro di incassi, per parlare di incassi, massimo di 20-22 se la vince.
Mi riferisco adesso, diciamo, la prospettiva mia era soprattutto tecnica di appeal, di coinvolgimento, di entusiasmo. Sai, se la semifinale è Fiorentina-Bruges, ti dà un po' il senso, no? Ancora tu ripeto, la prossima stagione con la Champions allargata, quindi a scalare le altre competizioni, anche la stessa Europa League, qualcosa perderanno, perché
e anche poi loro faranno otto gare insomma il girone unico da otto partite anche in Europa League, anche in Conference League.
Però pensa che nella prossima stagione, per esempio, quelle della Champions non scenderanno più in Europa League, quindi certo, anche l'Europa League ne risulterà.
Quindi dici ni, fammi capire, dici ni alla partecipazione.
È un sito offerto.
Ma l'Europa League mi sembra anche, purtroppo, anche l'Europa League.
Sai, perché la Conference genererebbe inevitabilmente la necessità di avere una squadra quantitativamente attrezzata. Perché poi la Conference è competizione che anche da un punto di vista della gestione logistica, ambientale, è particolare, perché per intenderci non vai a Stamford Bridge o al Bernabeu, vai, lo dico con grande rispetto, ma calcisticamente è ben altra cosa, in Moldavia, in Azerbaijan, e quindi sai, trasferte più complicate, più logoranti.
Quest'amico guarda, scrive subito, giocheremo nei pollai della Moldavia cacciando prima galline e tacchini dal campo, in maniera ironica questo amico sta scrivendo, però...
Presunzione non ce ne vuole, perché dovesse il Napoli andare in Conference vuol dire che si è meritato la Conference.
Ah sì, non c'è dubbio, anzi. Due o tre domande raffica in questi 4-5 minuti insieme ancora. La prima ti faccio, Meret ha detto, fanno piacere, ovvio il tuo microfono, mi parla, il tuo microfono. Sì. I complimenti di Laurentiis, Napoli che non va ovviamente in ritiro, la risposta c'è stata, però poi emergono voci di litigi, di dissidi per il ritiro. Noi abbiamo chiarito, con Pasquale Tina anche, però non so se tu hai altre informazioni, che fondamentalmente Anghissà ha chiesto spiegazioni sul ritiro, non Juan Jesus, non tanto Juan Jesus Di Lorenzo. Ma a parte questo, è chiaro che far uscire queste voci in questo momento non è che succedono questi litigi all'interno della squadra. Forse non so cosa ne pensi tu di tutto questo.
Confesso? Raffica proprio?
Sì.
Io lo chiamo wireismo postumo, del quale onestamente non mi interessa nulla. Cioè,
condivido.
Sono sì, è un voyeurismo che non porta a niente. Ancor più dopo una bella prestazione come quella di ieri, dopo il provvedimento ritirato, dopo una presa di coscienza in termini di atteggiamento, di prestazione da parte della squadra, che resta una squadra forte, ieri l'ha dimostrata, ecco perché poi si è rimpianto la parte della frustrazione, che ieri Napoli ha mostrato di essere una squadra forte, no, onestamente. Grandi non se ne potevano avere, e quindi sta nelle dinamiche dello spogliatoio, di chiunque abbia fatto calcio in qualsiasi piazza, in qualsiasi categoria, che in certi momenti, ancor più qui a Napoli in questo momento, nello spogliatoio ci possa essere un po' di agitazione e possano starci anche delle situazioni nelle quali
Noi abbiamo parlato di diverbi, è chiaro, le notizie quando ci sono vanno sempre date, sia chiaro, questo è chiaro, ma effettivamente a noi non risultano litigi alle mani eccetera, ma diverbi sicuramente che ci sono stati, ma insomma farle come il post non lo so. Noi abbiamo detto tra i primi, no, la settimana scorsa,
aggiunge qualcosa, stabilire se si sono guardati negli occhi, se qualcuno gesticolava un po' troppo, se qualche altro magari è stato trattenuto perché nell'impeto provava, perché non aggiunge nulla. So che è materia adesso, no, più comune andando in un qualsiasi bar e camminando per strada. Da stamattina non so quanti mi hanno fermato chiedendomi ma è vero che è successo, tu lo sai, e onestamente non aggiunge nulla.
Invece c'è da capire davvero a questo punto De Laurentiis che mossa farà sull'allenatore Francesco, perché come Gianluca Di Marzio di Sky, ma anche i nostri microfoni Luca Marchetti hanno detto, la disponibilità a parlare c'è un po' da parte di tutti, più a noi risulta di Conte e Gasperini che di Pioli, a parlarne, però da qui a poi a portare Conte, Pioli, Gasperini o un altro a firmare per il Napoli ci passa tutta una serie di accordi di budget, autonomia, progetto anche. La tua versione della realtà ad oggi delle cose, qual è?
Non per spirito di squadra, ma perché la prospettiva è unica, in quanto le informazioni sono condivise, posso ribadirti quanto già ha detto Gianluca Di Marzio, insomma, posso confessare che c'è una chat Mercato Napoli,
ci credo,
la quale c'è un quarto che è Massimo Collini, siamo in quattro, ognuno porta dentro qualcosa,
certo.
E quindi è chiaro che quando si parla di Napoli ne parla uno di noi, ma ci ritroviamo a condividere le informazioni, è una scelta che De Laurentiis sta sempre avvocato a sé. Questa volta chiaramente con il contributo come sempre di Andrea Chiavelli, di Micheli, ancora più di Manna, che chiaramente ha una sua visione, ha delle proprie idee, c'è un confronto continuo, e cioè non dico una selezione perché parliamo di tre, ma direi anche quattro allenatori, perché poi la disponibilità, cioè, ci sarebbe anche da parte di Vincenzo Italiano, ma
certo,
è una valutazione che chiaramente è in corso, perché poi si tratta di quattro allenatori molto differenti, che ti dico, anche nella scelta poi potrebbero farci capire un po' quelle che no sono anche le strategie aziendali.
Ma è tempo di scelte, però, cioè è arrivato il momento in questi giorni, da qui a 7-10 giorni, per carità, non dico oggi,
sì,
di fare questa scelta, anche per non perdere le occasioni, perché magari oggi, per dire, Conte è disponibile tra 10 giorni no, oppure lo stesso vale per gli altri.
Guarda, faccio un esempio che deve, secondo me, indurci a riflettere anche noi che facciamo comunicazione, no? Perché talvolta viviamo di luoghi comuni e di certe abitudini quasi liturgiche di raccontare le cose. Faccio un esempio, qualche tempo fa, penso 10-15 giorni fa, alla vigilia di una partita, cioè di Roma-Milan, partita che valeva tanto, sotto tutti i punti di vista, i Friedkin incontrano il giorno prima Daniele De Rossi, gli rinnovano la fiducia, prolungano l'accordo e lo comunicano pure. Questo per dire che quando fai azienda, quando sei a capo di una struttura come quella del Napoli, quest'anno penso fatturi 360 milioni di euro, vuoi che il presidente non pensi a questo 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno?
Appunto.
Cioè, vogliamo mica raccontarci che ci sarà un momento nel quale comincerà seriamente a pensarci o a fare.
No, anche perché De Laurentiis, che è produttore cinematografico, non è in questo momento alla presa con 6, 7, 8 film o 15 serie TV da finire.
Ma anche se lo fosse, ma
Napoli se centrale, certo.
Ma se c'è un'azienda che produce 80 milioni di utili, c'ha 130-140 milioni di
patrimonio netto,
c'è un capitale a terra di giocatori da 600-700 milioni di euro, ne fattura 370-380, vogliamo mica immaginare che De Laurentiis ci sia un attimo della sua vita che non lo dedichi mentalmente al Napoli, certo, per quando fa il cinema.
Vediamo che succede, vi informeremo in tempo reale.
Il momento è adesso, o addirittura magari già c'è stato.
Speriamo, perché il timing davvero stavolta non si può sbagliare. Noi lo stiamo ribadendo ogni giorno, perché è fondamentale fare la scelta per le idee chiare e fare la scelta nei tempi giusti stavolta. Grazie Francesco, un abbraccio.
Un abbraccio a tutti, ciao.
Ci sentiamo in settimana, pubblicità e torniamo.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Valanghe di messaggi, davvero vi ringrazio sui tanti temi, conference sì, conference no, su Conte e gli altri. Intanto non sono solo, mi ha raggiunto qui in studio il presidente del Napoli Club Bologna, Maurizio Criscitelli. Ciao Maurizio, buongiorno.
Ciao Dario e un saluto a tutti i radio e telespettatori.
Perché siamo anche sul canale 183 della TV, caro Maurizio. Sono giorni, volendo per un attimo distaccarci dalla realtà purtroppo negativa di una stagione fallimentare, per un romantico come te sono giorni importanti, no? Perché oggi, 34 anni fa, il Napoli vince il secondo scudetto, e sabato il Napoli, tra virgolette, celebra il primo anniversario del terzo scudetto, tra l'altro con la proiezione del docufilm Sarò con te, che sarà sicuramente un grande successo, certamente sarà emozionante anche vederlo. E quindi come stai? Più arrabbiato per questo 2-2 di ieri e per questi ricordi, diciamo, oppure ormai rassegnato a questa stagione? Rapidamente, no, perché abbiamo un po' di ospiti.
Sono rassegnato. Cioè
rassegnato.
Nel senso che...
ormai è andata così.
Caro Dario, ho dato per scontato che questo è un anno sabbatico. Prendiamola così. Approfittiamo per ricostruire una grande stagione l'anno prossimo. Però
la scelta, filosofo Criscitelli, la prende così, secondo me ti fai forza, non è che in realtà lo senti questa serenità d'animo, ti arrabbi lo stesso anche ieri, tra l'altro ti arrabbi anche, prima di andare dei prossimi ospiti in collegamento, perché Udinese-Napoli si gioca lunedì 6, ricordiamo, maggio, è stata la partita l'anno scorso, la partita con la L maiuscola del scudetto matematico, ma sarà la partita senza tifosi campani, giusto?
Sì, sì, il CASMS ha chiesto al prefetto di emettere il decreto di chiusura della vendita per i taglianti per i residenti della regione Campania, e credo che in queste ore la prefettura stia notificando alle due società, a quella principalmente l'Udinese, per la chiusura il divieto di vendita dei taglianti per i residenti nella regione Campania. Purtroppo sono dei divieti che a me mi lasciano sempre.
No, per me sono sempre una sconfitta dello Stato, che non riesce a tutelare i tifosi per bene, che sono il 90%, se non di più, anche di quelli residenti in Campania, in Italia, a Roma, a Milano, dovunque, insomma, a causa di alcune tensioni l'anno scorso, ricordiamo, no? Furono i tifosi dell'Udinese in realtà a aggredire i tifosi del Napoli che invasero il campo, e quindi davvero una sconfitta questa, Maurizio, per chiudere l'argomento.
Sì, purtroppo è una sconfitta. Io confido sempre nello 0,001% di probabilità che un prefetto un giorno
dica no.
Dice sì, ma non.
No, tuteliamo quelli buoni e mettiamo alla sbarra, alla gogna quelli invece.
Purtroppo la responsabilità penale è individuale, io non vedo appunto, perché bisogna poi colpire la massa.
Abbiamo 3.000 mezzi, diciamo sempre le stesse cose: videosorveglianza, biglietti nominali, tornelli famosi, e ovviamente anche.
C'è anche il riconoscimento facciale.
Appunto. Volendo. Andiamo al telefono, Massimo Brambati. Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori.
Come stai? Finalmente ti richiamo, mi sei mancato questi mesi, sei andato un po' in giro per il mondo, giustamente.
Sono andato in giro per il mondo, sì.
Giusto, sì, così. Sì. Caro Massimo, il 2-2 di ieri è un po' la cartina al tornasole della stagione del Napoli. Tanti orrori difensivi, diversi errori offensivi e poi un pizzico di sfortuna in una stagione in cui chi ha sbagliato è innanzitutto il Napoli, sia chiaro.
Sì, sì, non so se è la fotografia esatta della stagione del Napoli, però sicuramente ieri, detto che a me il Napoli è piaciuto e che purtroppo ha fallito clamorosamente una vittoria che, viste le occasioni, doveva essere schiacciante. Secondo me se ieri fosse finita 7-2 non ci sarebbe stato niente da dire. Invece addirittura si è andato a peggiarla, e anzi quando poi ho visto il rigore di Dybala ho veramente pensato che era veramente un anno nefasto.
Maledetto,
sì,
devo dire.
Sì, sì.
Ci saluta, quindi... ci aggiunge anche al nostro dibattito il collega del Corriere del Mezzogiorno, Carmelo Prestisimone. Ciao Carmelo, buongiorno. Carmelo? No, non c'è, lo riprendiamo tra qualche istante. Massimo, e poi si parla del futuro. Io con te non posso non parlare di Antonio Conte.
Che tu conosci. Io lo sapevo.
lo so che lo sapevi. Io so che tu sai che lei sa il film con Sordi della vita.
Bravissimo.
Allora, che tipo di chance ha il Napoli di ingaggiare Conte?
Ma allora, è logico che la chance c'è, perché Napoli è una piazza che sicuramente merita qualcosa di importante. È anche vero che più che, diciamo così, perché io continuo a vedere che quando parlano di Antonio Conte vengono fuori le cifre che vengono proposte, il contratto eccetera eccetera, ma secondo me c'è un piccolo errore che fanno, perché non è tanto quello, è quanto il progetto tecnico,
ecco,
che tu metti a disposizione di questo allenatore. Cioè, vale a dire, ormai si sente dappertutto. Io peraltro ho parlato con un addetto ai lavori oggi, mi dicono che Osimhen è già in partenza.
Sì.
C'è stata un'offerta, mi sembra, dell'Arsenal, può essere?
Può darsi, Arsenal, Chelsea o PSG. Okay, scusami, esatto. Ti interrompo un secondo perché appunto accogliamo il collega Carmelo Prestisimone. Ciao Carmelo, buongiorno.
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
E buon compleanno, ti ho preso buongiorno. Il giorno anche del tuo compleanno, peraltro.
Grazie ancora.
C'è Maurizio Griscitelli qui in studio con me, Massimo Brambati che stava chiudendo il discorso Conte Osimhen. Osimhen si va via, Arsenal, PSG.
Capire sostanzialmente che Napoli tu puoi dare in mano a questo allenatore che logicamente vuole avere le sue armi per riportare il Napoli in alto eventualmente. E quindi io credo che il bandolo della matassa si, diciamo così, si dovrebbe sciogliere in quella materia, non tanto del fatto che continua a leggere, hanno offerto 6 milioni e mezzo, 8, 8, 5.
È il progetto, popola. Dici tu, che è può convincere, che deve essere, sì, o può, per meglio me, dire, sì, trovare
no, secondo me, è così, è il sì. progetto tecnico che deve convincere un allenatore che non ha voglia sicuramente, eventualmente, di arrivare a Napoli, sedersi una sappantina e lottare per il quarto posto. Lo sappiamo tutti. Io riporto una frase che disse Antonio dopo aver raggiunto il quarto posto col Tottenham. Lui arrivò al Tottenham che era nono decimo in campionato, lo riportò a partecipare, diciamo così, alla Champions League, e lui nello spogliatoio disse una frase emblematica: io non posso stare in una squadra dove si festeggiano i quarti posti, perché vide i giocatori festeggiare che erano entrati nella Champions. Questa è una frase emblematica che fa capire che se lui dovesse scegliere e accettare l'offerta del Napoli, lo fa perché vuole tornare a vincere uno scudetto.
Carmelo, è l'uomo giusto? Sarebbe l'uomo giusto Antonio Conte, o sarebbe rischioso affidare tutto a Conte, oppure semplicemente il Napoli non sarebbe in grado di portare a Conte un progetto su 2 o 3 anni di provare a vincere di nuovo lo scudetto?
Molto interessante l'analisi di Massimo, che credo abbia colto perfettamente nel segno. Sì, io sono certamente per Antonio Conte, al di là del prestigio, al di là del blasone. Io ci voglio un uomo che effettivamente scuota questa squadra. Ecco, se c'è questo ballottaggio di cui tanto se ne parla con Stefano Pioli, io certamente propenderei per Conte, che mi sembra più carismatico, più certo, autorevole, certo, ecco, certo. Massimo parlava perfettamente, diceva, illustrava perfettamente un po' John di Conte, britannico che conosciamo tutti. Io credo che lui sia quello che dovrebbe.
Ma giusto, diciamo.
Un discorso di tempo, ragazzi, perché qui bisogna scegliere a stretto giro, perché la stagione va programmata adesso, va programmata nel prossimo mese, quindi magari può uscire fuori, Massimo, sarei d'accordo, anche quello prima disponibile, se ci sono troppi tentennamenti. Ecco,
no, infatti poi su questo, Carmelo, il timing è importante, nel frattempo arrivano messaggi, grande Brambati, è proprio così, o Conte o morte. Chiedo anche a Maurizio Criscitelli qui in studio rapidamente, Conte è la prima scelta per te? Da tifoso, da ormai anche competente.
Diciamo sì, potrebbe essere una prima scelta, ma deve essere la prima scelta della società, l'allenatore.
Giusto, è vero, questa è la verità, tutti devono essere convinti. Massimo, il timing è fondamentale, non si può aspettare, per dire, Conte che decida, se così fosse, Pioli che scioglie qualche riservo, qualcun altro, faccio solo gli esempi, per poi arrivare alla sesta, settima scelta dello scorso anno, tipo Garcia. Con tutto il rispetto,
vero quello che dici, ma vero anche che il presidente, secondo me, deve essere deciso e chiaro e cercare di puntare sulla prima scelta, che credo proprio che sia Antonio Conte. Hai ragione sulla tempistica, ma è anche vero che io eviterei di fare gli stessi errori che sono stati fatti all'inizio dell'anno scorso o alla fine dell'anno scorso, quando Spalletti andò via e che si cominciò a fare questo casting
infinito,
surreale,
certo.
Dove poi venne fuori e fu partorito un allenatore improbabile.
È vero, poi ne riparliamo ovviamente, caro Massimo, con te di Conte e di altro, ormai insomma ti richiamo ogni tanto, scherzi a parte, è sempre un grande piacere averti con noi. Grazie Massimo.
Grazie a voi, grazie.
Un abbraccio a Massimo Brambati, non so se c'è Carmelo Prestisimone, no, è attaccato, forse anche Carmelo, ritroviamo tra un istante dopo la pubblicità per i saluti, ha fatto anche una bellissima intervista a Careca, il grande Careca. L'Inter l'ha già programmata la stagione, tra 2 mesi si riparte, Cribbio, scrive questo amico, tutto a entusiasmarsi quando arrivò Ancelotti, e poi ancora Mimmo da Rocca Piemonte, buon pomeriggio, più dell'allenatore conta un DS, un direttore generale tipo Marotta, tutto il resto non conta nulla, dato che, Maurizio, in breve, il Napoli non prenderà, a meno di cose clamorose, un direttore generale da Marotta, si è appreso Manna, e dobbiamo verificarne e come dire la consistenza a certi livelli, avere un allenatore come Conte, ma anche Pioli o Gasperini, sarebbe un minimo di garanzia, no? Perché è chiaro che avrebbe un ruolo oltre che quello di allenatore, anche di riferimento societario.
Ma quest'anno sono mancati i riferimenti. Noi questi ragazzi erano abituati ad avere dei riferimenti sia tecnico-tattici chiari, e che al di fuori del terreno di gioco c'era una figura importante come era il direttore sportivo.
Esatto.
Allora, chiunque esso venga come direttore sportivo deve avere la valenza e la funzione e il peso il del peso. Direttore sportivo.
Anche l'autonomia.
E l'autonomia. Certo. Ma anche perché De Laurentiis credo che l'unica cosa che abbia capito è che Dio un ettrino non lo può fare, non può fare il presidente, l'allenatore, il direttore sportivo. Deve delegare, come ha sempre fatto negli anni, dove non sarà mai un presidente che si estranea dalle scelte e dalle decisioni, però si deve avvalere della consulenza di chi, chi il calcio lo mastica da sempre.
È vero, è vero. È questo l'equilibrio giusto da trovare con le persone giuste, anche di carisma come Spalletti o di capacità nel tempo come Giuntoli. Pubblicità e torniamo.
Marte Sport Live.
Calcio.
Marte Sport Live.
Eccoci tornati, abbiamo recuperato la linea Carmelo Prestisimone. Carmelo, ci sei?
Eccomi qui, Dario.
Eccoti qua, ti devo un saluto, ma soprattutto anche un parere rapidissimo. Intanto saluto anche il capo dello Sport del Mattino, Francesco De Luca, che è con noi. Francesco.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Con Maurizio Criscitelli qui in studio, con Massimo Filardi pure, quindi a più voci, dobbiamo andare rapidissimo. Massimo, buongiorno anche a te. Carmelo, nel salutarti, dopo la bella intervista che hai fatto anche a Carega, ho letto con molto interesse, in pochi istanti ti chiedo, conference sì o conference no? Cioè il Napoli deve andare in Europa in ogni caso, anche eventualmente partecipando, mi sembra l'unica possibilità al momento più credibile, alla conference, oppure sarebbe un fastidio per l'anno prossimo?
No, nessun fastidio, bisogna assolutamente tenere botta con l'Europa, con le competizioni europee, quindi il Napoli deve sempre tenersi su, tenere su i livelli, anche una coppa che è certamente una competizione che è certamente meno quotata rispetto alle più prestigiose Champions e Europa League, va bene per tenersi in contatto con i piani alti del calcio internazionale, quindi sì, assolutamente conference sì.
Grazie Carmelo, a presto, alla prossima, buon lavoro.
Alla prossima, ciao.
Grazie
a tutti.
Carmelo Prestisimone, Francesco De Luca oggi in un fondo molto interessante sulla prima pagina dello Sport del Mattino scrive proprio questo: è possibile che il Napoli riparta senza Europa, con lo smacco di dopo anni in cui il Napoli è sempre andato a giocare in Europa, ma serve la lucidità del miglior De Laurentiis, serve anche il timing, in qualche modo lo scrivi Francesco, del tempo delle decisioni adesso.
Vabbè, direi proprio di sì, anche perché voglio dire, è vero che ci sono tra gli allenatori che il Napoli ha sondato, a cui ha pensato, ci sono degli allenatori sotto contratto, ma sono degli allenatori che si libereranno. Cioè voglio dire, se l'obiettivo è Pioli, mi sembra chiaro da almeno due mesi che Pioli lascerà il Milan. Quindi penso che si possa fare questo tipo di discorso. Se è Conte, Conte è libero dalla scorsa estate. Quindi credo che ci si debba muovere, l'aspetto più importante secondo me non è tanto la qualificazione in Conference League, ma è la riprogrammazione della stagione. Devo dire che quello che si è visto, si apre la settimana delle celebrazioni dell'anniversario del terzo scudetto, devo dire che quello che si è visto dopo è tutto un insieme di cose che non hanno funzionato, che non si sono viste nei precedenti 20 anni alla gestione De Laurentiis. Veramente è andato tutto male non perché il fato, tutto male perché sono state fatte delle scelte sbagliate, con un riflesso evidente sul campo, e visto anche ieri dalle leggerezze che sono state fatte dalla difesa, che ovviamente sbaglia tutto, anche perché è molto sotto pressione, molto nel mirino, si vede che i giocatori non hanno più tranquillità ormai da molto tempo. Dalle scelte che sono state ovviamente fatte in estate, dalle scelte sbagliate o dalle scelte non fatte quest'inverno.
È vero, Massimo Filardi, la lucidità significa puntare deciso su Antonio Conte? Tanto ti faccio salutare da Francesco De Luca, che conosci bene.
Buongiorno Francesco. Sì. Vabbè, ma tu il mio pensiero lo conosci, Dario, quindi mi fai questa domanda sapendo già la risposta. Ribadisco, per me la coppia Manna-Conte è l'ideale. Il Napoli l'anno prossimo avrà tantissimi soldi da investire e vanno investiti bene, perché ne vanno dei prossimi 10 anni del Napoli. Spesi male, la cosa comincia a diventare abbastanza complicata.
Perché se l'anno prossimo il Napoli non partecipa alla Champions, allora sì che il progetto potrebbe essere dimensionato. Ad oggi il Napoli, grazie ai conti virtuosi che tiene De Laurentiis, questo è un merito sicuramente, e anche alla probabilissima cessione di Osimhen, avrebbe le risorse per rilanciare, giusto Francesco? Manna Conte anche per te?
Saluto Massimo anzitutto. Ma guarda, io mi auguro che venga Conte, però gli altri allenatori di questo casting, fortunatamente, detto senza ironia, molto ristretto rispetto a quello dello scorso anno, sono allenatori di valore.
Certo,
cioè, è chiaro che Pioli non sarebbe una di Minuzio, Italiano non sarebbe una di Minuzio, a maggior ragione un allenatore di grande esperienza come Gasperini. Però anche io mi auguro che, insomma, le scelte non è che devono essere fatte subito, le scelte devono essere fatte con lucidità, e mi auguro che, insomma, questo nuovo tandem che si è formato dirigenziale, De Laurentiis Manna, un presidente ormai molto esperto, visto che è stata 20 anni nel mondo del calcio, un dirigente molto giovane che ha avuto un'ascesa importante, perché poi passare da un ruolo di dirigente della struttura del settore giovanile della Juve a primo dirigente dell'area tecnica del Napoli, insomma,
è un bel salto.
Facciamogli un in bocca al lupo sicuramente, perché ne ha chiaramente bisogno.
Assolutamente sì. Prima di salutarvi, Massimo Filardi, torno da te. Perché sì Conte, perché no? Cioè, perché De Laurentiis potrebbe dire no, meglio Pioli, perché sarebbe più organico e meno autonomo?
No, perché io dico Conte per il semplice motivo che è un allenatore che ha talmente tanta esperienza che sa costruire le squadre. Non so come dire, avendo tanti soldi a disposizione, tu devi prendere un allenatore che sappia fare il mercato, perché Manna è un dirigente giovane, ma deve essere affiancato, secondo me, da un allenatore, come dire, di provata esperienza.
Certo,
Pioli
certo.
È bravo come tecnico, ma non ha quell'esperienza nel costruire, gliel'hanno sempre costruita, poi lui la sa allenare bene. Però secondo me con Manna il nome giusto è Conte, non è Pioli, non è Italiano, non è... Ci sono tecnici bravissimi, ma che non hanno quell'esperienza per costruire una squadra vincente.
Qui non si può sbagliare.
Conte il primo anno alla Juve l'ha costruita lui, pronti via. Poi si diceva che in 3 anni avrebbe vinto lo scudetto, l'ha vinto subito, primo anno, quindi come
Francesco
dire?
Perché
diamo i soldi e che li sa spendere, ecco.
No, sono d'accordo con te, io sono d'accordissimo quanto dice Massimo, anche quanto dice Francesco. Il Matteo oggi preannuncia un incontro possibile tra De Laurentiis e Conte. Francesco, è chiaro che ci sono anche gli altri Lizza, e io sono d'accordo anche con te che dici, se il Napoli sceglie tra Pioli, Conte e Gasperini, il profilo, per quanto ci sono delle diversità, sono
allenatori di qualità,
esatto, di qualità e di esperienza. Però perché potrebbe non scegliere Conte e De Laurentiis? Facciamo la volta del diavolo.
Ma io non credo che De Laurentiis non voglia scegliere Conte, nel senso che l'allenatore che ha contattato a ottobre, che ha contattato a gennaio, secondo me
ci potrebbe non trovarsi l'accordo semplicemente.
Ma secondo me c'è la reciproca volontà, e poi io credo che si debba sgomberare il campo da un luogo comune che accompagna Conte. Conte sembra l'allenatore inarrivabile per due ragioni: perché vuole troppo e non è così, e perché deve mettere bocca su tutte le decisioni tecniche. Conte è un allenatore di calcio, nel massimo rispetto dei ruoli, non è che viene qui a comandare, non verrebbe qui per comandare, comanderebbe per quella che è la sua parte, poi almeno risulta assolutamente che Conte. Io credo che Conte abbia parzialmente parlato, ma da tempo non lo fa, con De Laurentiis di questioni economiche. Quindi il discorso è rimasto lì in sospeso. Giustamente Conte, che ha importanti offerte non dall'Italia ma dall'estero, e vuole anche capire se questo discorso va approfondito o meno, perché poi, insomma, la tempistica è tutto, insomma, siamo arrivati a fine aprile, per un allenatore che è fermo da oltre un anno, è chiaro che vuole capire anche che cosa fare nel suo futuro.
Verissimo, grazie Francesco, domani leggiamo sul mattino.
Grazie
a Francesco Luca, per la Sport del mattino. C'è Maurizio Criscitelli, sì o no Conte, oppure andresti su altro?
No, Conte va bene.
Va bene, eh? Fatto come dire che domanda fai, no? Ho capito, però dico, è chiaro che qualcuno dice, ma dare tutta la società o la parte tecnica in mano a Conte potrebbe essere sbagliato. Una società strutturata sì, una società come il Napoli invece, come insieme a Manna, Conte sarebbe una garanzia del progetto. Poi si può fare bene o si può fare male, questo è un altro discorso.
Ma non credo che avrebbe tutta la società in mano.
No, la società, la parte tecnica.
La parte tecnica, ma è anche giusto che sia Conte che Manna, se dovessero essere loro, diciamo, i successori in queste caselle vuote, si assumono le responsabilità e gestiscono il budget che insieme ad Andrea Chiavelli e ad Aurelio De Laurentiis la SSC Napoli mette a loro disposizione.
È vero, Adriano sta usando
di aggiungere, sì, Dario,
come certo.
un 10 secondi.
Vai.
Il fatto che sia stato fermo un anno è ancora di più un vantaggio, perché si è potuto aggiornare a vedere tante partite, tanti calciatori, e come dire, io credo è il profilo giusto, io me lo auguro per il bene del Napoli.
Anche io devo dire, questo amico scrive DL sta usando il nome di Conte per poi prendere Padre Pioli, i soliti giochetti di vabbè, questo è il pensiero. DL poi dice lasciamo da dov'è, qualcuno dice è tutto entusiasmarsi quando arrivò anche Ancelotti e poi Massimo e poi ancora tantissimi altri messaggi. Però io voglio tornare un secondo, questi ultimi secondi della trasmissione, anche su Napoli-Roma. Per te Massimo Filardi, che sei un tecnico, più errori difensivi o più errori offensivi? Cioè hanno pesato più errori sotto porta o i soliti errori, purtroppo una costante di quest'anno in difesa, ieri?
A me è piaciuto molto ieri il Napoli, finalmente la prestazione l'ha fatta,
sì.
Secondo me per due motivi: gli errori difensivi sì, è un grande sbilancio, perché noi non diamo mai merito agli avversari. Cioè,
però due o tre gol se le mangiate il Napoli?
No, sì, se ne mangiate, ma perché dall'altra parte c'è stato un portiere che ha fatto cose incredibili.
Quindi hanno pensato più errori difensivi, mi stai dicendo?
No, non sono concepibili, ecco, non sono proprio concepibili. Io già te l'avevo detto una volta, ma se fatto io quell'errore di Juan Jesus stavo 5 mesi fuori, non 3 mesi.
Anche quello del rigore, dici? Di ieri o anche sul gol di Abraham?
No, quello del rigore, cioè è inconcepibile. Dai.
Il rigore, sì, per me è inconcepibile. Porta, non è possibile fare quell'intervento così, no? Così scomposto. Massimo, grazie, un abbraccio forte, alla prossima.
A voi.
Grazie.
Ciao.
A Massimo Filardi, devo salutare anche Maurizio Criscitelli. Se non dovesse essere Conte, secondo il lista della short list del presidente Criscitelli?
Tra Pioli e Gasperini, io preferisco Gasperini. Anche se diciamo mi risulta più antipatico come persona.
Assolutamente, non che Conte sia questa simpatia, insomma, ma Gasperini però supera tutti, forse. Quindi Conte, Gasperini, Pioli, il podio di Criscitelli che sottoscrivo anche io. Quindi va bene anche così. Per voi non lo so, ne riparliamo questa sera, cari amici, all'ascolto alle 20 e alle 21. C'è Emanuela Castelli in conduzione. Grazie davvero per averci seguito. Grazie a Maurizio Criscitelli.
Grazie a te, Dario. Un saluto a tutti i marziani in ascolto.
Grazie, vienici a trovare più spesso e quando vuoi. Grazie a Gigi Soriano in regia, da parte mia, a Dario Sarnatare, tutto. Vi lascio a Timo e a Gigio con Sulle Mani.
Marte Spotlight.